Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spinola e bentornati a Radio 3 Mondo in questo giovedì 4 di marzo. La nostra sarà una puntata transatlantica, ci muoveremo tra America e Europa per parlare di estrema destra negli Stati Uniti, innanzitutto, dove oggi, per richiesta delle forze di sicurezza, la Camera dei rappresentanti rimarrà chiusa per via di una minaccia evidentemente ritenuta credibile di un possibile nuovo assalto al Campidoglio. E poi in Germania, dove secondo fonti mediatiche ancora non confermate da Berlino, l'agenzia di intelligence nazionale avrebbe deciso di mettere sotto sorveglianza l'intero partito Alternative für Deutschland, un partito di estrema destra, ma che è anche il principale partito dell'opposizione presente al Bundestag, e quindi una decisione che in un anno elettorale è destinato anche a suscitare polemiche e preoccupazioni. Infine in Francia, da Parigi, è arrivata l'annuncio del Ministero degli Interni dello scioglimento del movimento Génération Identitaire, un movimento con delle ambizioni continentali, molto presente anche nel resto dell'Europa, e anche in prima linea sul fronte della lotta contro i migranti, più ancora che contro l'immigrazione, ma anche con delle forti connessioni con la destra, diciamo così, ufficiale del Front National dei Le Pen, anzi delle Le Pen in questa fase. E anche il nostro percorso social, come potete immaginare, oggi è un'immersione nel mondo dell'estrema destra, e quindi gli hashtag suggeriti dalla redazione sono QAnon, Génération Identitaire, AfD der Flügel, che è l'ala più estremista dell'AfD già sotto sorveglianza, e poi alcuni approfondimenti: chi sono i membri di QAnon, oltre agli approfondimenti già fatti da noi. Segnaliamo un bel reportage in più puntate di Vooming 2 su Internazionale. E ancora dalla Francia il tentativo di Marion Maréchal Le Pen di opporsi allo scioglimento di Génération Identitaire, e infine alcuni approfondimenti che arrivano dalla radio pubblica internazionale tedesca proprio su Der Flügel, la milizia di estrema destra vicino all'AfD.
This is not dissent, it's disorder, it's chaos, it borders on sedition, and it must end now.
Those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins.
Il frammento audio che stiamo ascoltando a Radio 3 Mondo, prelevato dal sito The Quint, ci riporta indietro di un paio di mesi, quel 6 di gennaio che rimarrà nella memoria di tutti gli americani, e non solo, il giorno dell'assalto a Capitol Hill. Il ricordo è fresco e il pericolo evidentemente ancora molto presente, ancora vivo, se è vero che oggi la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti rimarrà chiusa su raccomandazione delle forze di sicurezza perché c'è la minaccia di un nuovo possibile assalto. Ne parliamo con Martino Mazzonis, giornalista americanista, autore, lo ricordo, della newsletter Atlante USA 2020 per Treccani. Martino, bentornato qui tra noi a Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
Allora Martino, di che minaccia stiamo parlando? Qual è l'ipotesi di complotto che viene valutata dalle agenzie di intelligence e di sicurezza in queste ore negli Stati Uniti?
Ma diciamo nessuna nello specifico, siamo di fronte a qualcosa che si ripete nei mesi e negli anni, no? Cioè ci sono discussioni su pagine Facebook, su forum, su quei social network più, diciamo, marginali e spesso più popolati da gruppi di estrema destra, che parlano del 4 marzo. Il 4 marzo è l'inaugurazione presidenziale fino a, non ricordo la data esattamente, ma insomma in passato il presidente entrava in carica il 4 marzo, e di conseguenza si pensa che si è discusso in questi forum di un nuovo possibile, una nuova possibile marcia. Non c'è una non c'è un complotto specifico, non c'è un'organizzazione specifica, ma siccome se ne è parlato molto e le discussioni somigliano a quelle dei mesi passati sul 6 gennaio, allora si è pensato bene di evitare, diciamo, di di prevenire anziché ritrovarsi in una situazione difficile. Ecco, questo mi sembra la causa che ha determinato questa decisione.
Vedo, Mazzones, che la stampa statunitense in realtà un po' ondeggia, poi chiaramente ciascuno ha le sue fonti e quindi pende da una parte piuttosto o invece dall'altra, sul fatto che questo sia un disegno aspirational, quindi un'aspirazione ad assaltare il Congresso, oppure operational, e quindi che ci sia un piano operativo già pronto. Vedo che c'è molta attenzione in quella galassia che sappiamo essere molto frammentata dell'estrema destra statunitense armata, e non in particolare per il gruppo QAnon.
Sì, per i seguaci di QAnon, perché come anche per i Boogaloo Boys, il DHS, il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, ieri o oggi stesso ha diffuso un rapporto che parla di questi due gruppi. Uno è un vero e proprio gruppo, per quanto piuttosto frammentato, l'ASCO, che sono i Boogaloo Boys. Dall'altra parte invece c'è questa teoria del complotto che genera seguaci, che raccoglie seguaci. Essendo teorie del complotto, una parla di un paese in mano a satanisti, pedofili, una rete internazionale e così via, e l'altra invece parla dell'approssimarsi di una possibile nuova guerra civile. Quindi, essendo delle teorie così bislacche, però anche così apocalittiche, le definirei, può generare comportamenti violenti e piani di ripetizione di cose come quella del 6 gennaio, oppure comportamenti di individui. Ricordiamo, gli Stati Uniti sono il paese dove circolano le armi e dove la diffusione di queste teorie in rete porta da un lato a azioni come quella del 6 gennaio, ma anche a azioni come quella, se non sbaglio, era l'agosto 2019, quando El Paso, una persona fomentata da questo tipo di teorie, in quel caso si parlava degli immigrati, dei latinos, del pericolo dell'invasione, uscì di casa armato fino ai denti e uccise 23 persone. No, ecco, ci sono questa gamma di pericoli.
Martina Mazzoni, questo mondo che abbiamo detto prima molto eterogeneo, molto frammentato, abbiamo imparato a conoscerlo meglio ovviamente dopo il 6 gennaio. Chiaramente le agenzie di intelligence e di sicurezza monitoravano già prima, insomma, i movimenti interni e le milizie, forse non a sufficienza, se no il 6 di gennaio non ci sarebbe stato. E però questi due mesi sono stati due mesi molto diversi, si è esercitato su questo mondo una pressione fortissima da parte delle autorità inquirenti, da parte delle forze di sicurezza, da parte delle agenzie di intelligence. Ti posso chiedere, vedo che alcuni rapporti già sono disponibili, quanto è cambiata allora questo mondo in questi due mesi, quanto è cambiata quindi anche l'anatomia di questa minaccia che devono confrontare gli Stati Uniti?
Beh, non c'è dubbio che prima del 6 gennaio e prima dell'uscita di scena, relativa del presidente Trump, c'era da un lato una certa accondiscendenza o quantomeno una scarsa attenzione. C'erano dei piani di contrasto per il terrorismo interno che vecchi di due anni, che però non venivano applicati, non venivano utilizzati, no? C'era proprio il DHS aveva prodotto un rapporto su come contrastare questi fenomeni ed era stato abbastanza messo in un cassetto. La ragione è semplice, per lo stesso motivo per cui il 6 gennaio la Guardia Nazionale è entrata in azione con tre ore di ritardo, ha aspettato per tre ore, abbiamo ascoltato l'audizione in congresso l'altro giorno, ha aspettato per tre ore di poter intervenire, no? Com'è cambiata allora? È cambiata nel senso che la repressione, gli arresti, i rischi di condanna rendono ovviamente, come dire, più pericoloso, cioè chi decide di intraprendere queste azioni sa che non è più parte di un grande movimento per cambiare l'America, per far tornare l'America grande, eccetera, ma è un pezzo di un alla estrema, cioè
Manzoni, vedo però che c'è una certa preoccupazione nelle agenzie di sicurezza e negli esperti, perché dicono questa pressione ha portato anche a una frammentazione di alcuni gruppi che conoscevamo e quindi il quadro è ancora, se possibile, più disarticolato, ma questi piccoli gruppi, a volte anche magari semplicemente lupi solitari, sono minacce più difficili da cogliere, esatto, e da fermare prima che entri in azione.
Esatto, era proprio quel che stavo cercando di dire, cioè nel momento in cui c'è in atto la repressione, quindi si nasconde di più. Probabilmente le discussioni non si fanno più su una pagina Facebook aperta e quindi rintracciabile, ma ci si organizza meglio, diciamo così, ci si organizza come veri e propri gruppi terroristici, il che vuol dire probabilmente che c'è meno gente disponibile, no? Meno reclutabili, però al contempo che i reclutabili o i lupi solitari sono più pericolosi perché più nascosti.
Grazie a Martino Mazzonis, giornalista americanista, che ci ha raccontato anche così i mutamenti in corso nella galassia dell'estrema destra statunitense nel giorno in cui la Camera dei Rappresentanti è costretta a chiudere i battenti per poter eventualmente rispondere alla minaccia di un possibile nuovo assalto definito credibile dalle agenzie di intelligence nazionale. A questo punto noi continuiamo il nostro percorso, questo filo conduttore dell'estrema destra, che ci porta però a varcare l'oceano e veniamo più vicini a casa noi, in Europa, la prima tappa in Germania.
Schritt hat jetzt niemanden richtig überrascht. Wir verfolgen das ja seit vielen Jahren, dass das Bundesamt Informationen zusammensammelt. Und für viele hier im Haus ist das, glaube ich, der nächste logische Schritt gewesen. Und ich will mir kein eigenes Urteil anmaßen, aber ich finde, dass die Argumente, die von Seiten des Bundesamtes kommen, schon zu überzeugen.
La voce che stiamo ascoltando era del mondo, è quella di Konstantin von Notz, un esperto di questioni interne del gruppo parlamentare dei Verdi alla Bundestag. Von Notz esprime tutta la sua soddisfazione per la decisione da parte dell'Agenzia di Intelligence Nazionale della Germania, quella che si occupa degli affari interni, di mettere l'intero partito Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra, sotto osservazione, sotto sorveglianza. Ne parliamo con Lorenzo Monfregola, giornalista per il Tascabile, per rivista Studi, East West, a Spegna, che vive da tempo a Berlino e segue con particolare attenzione il mondo dell'estrema destra tedesca. Lorenzo Monfregola, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
Buongiorno a voi.
Allora Lorenzo, visto che è un tema in realtà che tiene banco da tempo in Germania, quella del possibile messa in stato di sorveglianza dall'AfD, e mi pare che in realtà da tempo divide il mondo politico ma anche il mondo dell'intelligence, ti posso chiedere allora innanzitutto che cosa significa mettere un partito sotto sorveglianza, che cosa comporta e perché viene fatta adesso, qual è la minaccia che lo rende necessario e che lo legittima, Monfregola?
Sì, diciamo che l'Ufficio per la protezione della Costituzione agisce su tre livelli quando si tratta di valutare la pericolosità per la Costituzione di un'organizzazione. Il primo livello è il Prüfall, che quando si indaga un caso, ed è quello che è stato fatto con AfD negli ultimi due anni. Il secondo livello è un Verdachtsfall, quando si parla quindi di mettere un'organizzazione sotto osservazione come caso sospetto. E il terzo livello è la comprovata decisione che un'organizzazione sia un elemento dell'estremismo, in questo caso di estremismo di destra. AfD si trova in questo momento nella seconda fase, quindi sotto osservazione. Se durante la fase di indagine, il Prüfall, i servizi di intelligence interni potevano basarsi per la propria indagine solo su fonti pubbliche, su interviste, su materiale prodotto dal partito, adesso con la classificazione come caso sospetto l'ufficio potrà passare ad altri mezzi di intelligence per l'osservazione del partito, quindi basati su informatori, fare sorveglianza, intercettazione delle telefonate, lettura di email e altri provvedimenti. Quindi è un provvedimento abbastanza pesante e non è ancora l'ultima fase, quella dove l'Ufficio per la protezione della Costituzione dice appunto questo partito è estremista di destra ed è pericoloso per la Costituzione. Però è una fase che va in quella direzione ed è nella storia della Germania del dopoguerra la prima volta, e questo è l'elemento centrale, che un provvedimento del genere viene fatto nella sua interezza nei confronti di un singolo partito che siede all'interno del Bundestag tedesco con 88 parlamentari e in tanti piccoli parlamenti locali con oltre 240 parlamentari.
Qual è stato l'elemento incriminante secondo l'agenzia di intelligence, comunque quello che ha innescato questa svolta, appunto, dicevi te, storica?
Se ne parlava fin dall'inizio, cioè i sospetti su AfD e i collegamenti di una parte di AfD con l'estremismo di destra, con personaggi del neonazismo, sono tema di cui si parla da anni. Poco fa è stata riconosciuta nella terza fase già, quindi come organizzazione estremistica, una corrente interna di AfD, che è il Flügel di cui avete parlato, di cui hai parlato prima. Questa corrente si è sciolta per evitare di portare, di trascinare, diciamo, tutto il partito già verso il terzo stage di osservazione, però la corrente mantiene una forte egemonia all'interno del partito. È una corrente che viene dichiarata dal report dell'Ufficio per la protezione della Costituzione come contraria ai principi base della Costituzione tedesca, quindi ai principi di dignità, uguaglianza, rispetto dell'ordine democratico, rispetto di...
Lorenzo Monfregola, soffermiamoci proprio su questo punto, cioè le possibili eventuali connessioni tra il partito che siede in Parlamento e le milizie, quindi con... anche qui, come negli Stati Uniti, una nebulosa di partiti di estrema destra e di milizie. Ecco, di che mondo parliamo e quanto possono essere distinti questi due fenomeni? Te lo chiedo perché so che hai fatto molte indagini in questo mondo, in particolare sulla poco nota, forse declinazione tedesca di QAnon, il movimento di cui parlavamo prima, che sembra avere una presenza importante in Germania. Non so se anche QAnon rientra in questo discorso, Lorenzo Monfregola.
Beh, questa è una questione molto complessa da definire, diciamo, da un punto di vista legale. Ci sono delle vicinanze ideologiche. AfD ha espulso addirittura Andreas Kalbitz, che era uno dei leader del Flügel, per i suoi contatti col mondo neonazista, proprio per cercare di proteggersi, no, dalle indagini dell'intelligence interna. Quando parliamo dell'estremismo di destra tedesco, parliamo del sovrapporsi di gruppi che esistono da tanto tempo, che sono quelli del neonazismo tradizionale, con gruppi di influenza, diciamo, americana, o con teorie di influenza americane come QAnon, che si sono, diciamo, sovrapposte al mondo dell'estremismo neonazista negli ultimi anni. L'indagine, l'osservazione del Bundesamt für Verfassungsschutz è proprio indirizzata poi a capire, per quello si parla di osservazione, fino a che punto l'estremismo di destra vero e proprio, quindi quello direttamente pronto alla violenza, abbia o sia capace di influire su un partito come AfD. Parliamo di una galassia molto eterogenea in Germania. Quando si parla di una galassia eterogenea, perché si tratta di una galassia grande, e in Germania abbiamo una galassia grande, abbiamo 30.000 persone che l'intelligence interna, più di 30.000 persone che l'intelligence interna giudica estremisti di destra, di cui 12.000 considerati pronti alla violenza. Quindi abbiamo un sovrapporsi di diverse correnti, un sovrapporsi di diverse organizzazioni. Sicuramente l'entrata di AfD nel mondo politico tedesco, secondo alcuni, all'inizio avrebbe moderato l'attività dell'estremismo di destra, ma fino ad oggi si vede che in realtà AfD ha legittimato ideologicamente l'avanzare dell'estremismo di destra in Germania, e questo è vero soprattutto nella declinazione territoriale che vediamo per esempio nella Germania dell'Est, dove AfD rimane molto forte.
Ecco, allora, sulla galassia dell'estrema destra tedesca, in particolare sulla declinazione tedesca di Corona, intanto vorrei, ecco, rilanciare un altro suggerimento per i nostri ascoltatori, una lettura molto bella, molto lunga, molto complessa, che è quella di un pezzo appunto di Lorenzo Monfregola, e che potete trovare su un blog messo in piedi da Monfregola con altri scatenati germanisti, che risponde, se non ricordo male, all'immortale nome di Derrick. Però Monfregola, prima di salutarci, abbiamo definito perché AfD può essere una minaccia per la democrazia. Al contempo siamo in un anno elettorale in Germania. Alternative für Deutschland è il principale partito che siede sui banchi dell'opposizione al Bundestag. Ti posso chiedere se c'è un tema sul fatto che metterlo sotto sorveglianza da parte dell'intelligence rappresenta in qualche modo un vulnus, una minaccia, un attacco alla democrazia tedesca in questo momento?
Ma infatti in questo momento, come hai detto all'inizio, questa notizia non è ancora ufficiale, proprio perché ha fatto una controcausa per non rendere pubblica l'effettuale l'eventuale notizia della messa sotto osservazione e perché ritiene che appunto questo possa intralciare il suo diritto di presentarsi alle elezioni. Infatti l'intelligence interna ha detto che non procederà con sorveglianza diretta di chiunque in AfD in questo momento sia candidato alle prossime elezioni, quindi non ci sarà un intralcio diretto sulle elezioni. Ovviamente c'è una questione su come l'intelligence interviene su un partito che è già all'interno del Parlamento, ma questo è un problema che in Germania esiste da quando è esistito anche per esempio con alcune correnti della Linke, però non si era mai posto, diciamo, contro un intero partito. Questo è una dialettica fra protezione della democrazia secondo le istituzioni e protezione del diritto di espressione. Fino a questo momento
le memorie e il trauma del crollo di Weimar, che hanno modellato in un modo diverso da altri paesi europei la Costituzione tedesca post-nazismo. Grazie a Vera Lorenzo Monfregu, la giornalista per il Tascabria, che ci ha parlato da Berlino. Ci rimane un'ultima tappa da fare sempre in Europa, destinazione è Parigi.
Que Philippe Vardon, l'ancien porte-parole des jeunesses identitaires, participera officiellement à votre campagne.
Ça n'est pas exclu, c'est en cours de discussion en effet, il représente un poids électoral certain, ouais. Je crois qu'il a beaucoup évolué.
Très extrémiste. Hein?
Il a beaucoup évolué, honnêtement. Allora. Vous m'auriez...
Allora, stiamo ascoltando Radio Tremonti, abbiamo ascoltato prima il coro di una manifestazione di Génération Identitaire, che si è una manifestazione si è tenuta a Parigi la scorsa settimana contro la dissoluzione del gruppo, un coro nel quale abbiamo sentito alla fine risuonare anche i nuovi immortali di Alsazia e Lorena, di questo movimento di estrema destra che poi alla fine è stato disciolto per decisione del Ministero degli Interni tedesco. Abbiamo sentito però anche un'altra voce che riporta, se vogliamo dire così, Generazione Identitaire al centro del dibattito politico francese, un'intervista a Marion Maréchal Le Pen, un'intervista, io scusavo, perso le mie connessioni, un'intervista di qualche tempo fa, in cui del 2015, in cui l'esponente di punta del movimento del Front National parlava della partecipazione della candidatura di Philippe Vardon, che è stato il fondatore di Génération Identitaire, alla campagna elettorale del partito nel sud. Allora, di Génération Identitaire e anche delle sue connessioni politiche parliamo oggi con Danilo Ceccarelli, giornalista di Agenzia Nova e di Huffington Post, in collegamento da Parigi. Ceccarelli, bentornato qui tra noi, Radio Tremondo.
Buongiorno a voi.
Allora, ti posso chiedere un po' di più innanzitutto di questo partito, di Génération Identitaire, di raccontare ai nostri ascoltatori, ecco, come è fatto e come si muove in Francia e anche all'estero.
Sì, si tratta di un movimento, un gruppo fondato nel 2012 che si basa a Lione ma ha diversi distaccamenti in giro per la Francia, come ad esempio a Parigi, Digione, Montpellier e Normandia, quindi è presente un po' su tutto il territorio. La sua diciamo lotta principale è quella contro l'islamismo, contro l'islamizzazione della Francia in particolare e contro l'immigrazione. Generazione Identitaire propone il rinvio e il rimpatrio di tutti gli immigrati presenti in Francia, anche quelli presenti in modo regolare. In passato, ma anche nel recente passato, il movimento si è distinto con una serie di operazioni di blitz. Tra i più importanti c'è quella ad esempio nel 2018 sulla frontiera franco-italiana, sulle Alpi, con una sorta di ronda di controllo della frontiera. Poi nello scorso anno, durante una manifestazione a sostegno del movimento Black Lives Matter, alcuni militanti hanno dispiegato uno striscione su uno dei palazzi che dava su Place de la République a Parigi con scritto la giustizia per le vittime del razzismo antibianco. Quindi una serie di operazioni di questo tipo che hanno irritato soprattutto il ministro dell'interno francese Gérard Darmanin, anche ha deciso appunto di sciogliere questo gruppo, che a sua volta ha fatto sapere in queste ultime ore che farà ricorso al Consiglio di Stato.
Ecco, un gruppo di cui si è parlato molto, quello di Generazione Identitaire, anche da noi in Italia, intanto per delle azioni spettacolari che insomma, fanno pensare anche a discreti finanziamenti, ricordava Ceccarelli quelli sui monti, non soltanto sulle Alpi, anche Pirenei, per così pattugliare la frontiera con la Spagna, quelli via mare, ricordiamo anche le loro difficoltà nel portare avanti un barcone per provare a bloccare il presunto assalto alle coste europee, e anche perché è un movimento che ha tentato di diffondersi, creare connessioni a livello continentale. L'altro versante, Danilo Ceccarelli, è quello dei legami con il Front National, in modo particolare nel sud, dove ricordiamo la stella del partito è Marion Maréchal Le Pen. Quanto sono forti questi contatti? Quanto è marginale Generazione Identitaire e quanto invece fa parte di un discorso politico più ampio, potremmo dire adesso un termine orribile, mainstream della politica francese, Ceccarelli?
Ma i rapporti tra il Rassemblement National di Marine Le Pen e il Generazione Identitaire sono molto stretti a sud, dove sono presenti, dove hanno soprattutto, dove il gruppo ha spesso sostenuto il partito della Le Pen durante le varie elezioni degli ultimi anni. Ricordo che in alcune città sono stati anche candidati dei militanti di Generation Identitaire. Marion Maréchal, che ha lasciato almeno per il momento, da quello che si dice, la politica, ricordo che era stata eletta come deputato con il Front National, che ha cambiato poi nome nel 2018 in Rassemblement National, e poi ha deciso di uscire, ha partecipato a molti incontri, molti meeting organizzati da Generation Identitaire. Per quanto riguarda Marine Le Pen, questa situazione sembra metterla un po' in imbarazzo. Nei giorni scorsi la Le Pen ha condannato la decisione del governo di sciogliere questo gruppo, ma al tempo stesso ha vietato ai suoi militanti e ai suoi dirigenti di partecipare alla manifestazione che si è tenuta a Parigi un paio di settimane fa, appunto organizzata da Generazione Identitaire per protestare contro la decisione.
Ecco, Ceccarelli, prima di salutarci, visto che ho l'impressione, leggendo la stampa francese, che come dire, la politica francese e anche la stampa francese in realtà ha già acceso i motori molto prematuramente in vista delle elezioni del 2022, se è importante il contesto politico nello spiegare questa decisione o invece se questa decisione potrà avere un impatto politico su questa corsa che sta già iniziando molto in anticipo.
Parlare di impatto politico mi sembra un'espressione troppo forte. Senza dubbio si inserisce nella partita che al momento sembra, secondo i sondaggi, che si giocherà principalmente tra Macron, che ancora deve annunciare la sua candidatura, e la Le Pen. E la Le Pen sta cercando di ripulire, se vogliamo, con un'operazione, utilizzo anche un termine orribile, di restyling del Rassemblement National, rendendolo più moderato, ma i contatti sono con Generazione Identitaire sono comunque forti. Per il momento la decisione appunto del ministro dell'Interno si inserisce appunto in quest'ottica. Ricordo un ministro dell'Interno che comunque proviene dalle file dei Repubblicani, quindi un partito di destra che ha spesso in questi ultimi mesi assunto posizioni molto forti, molto critiche, che hanno provocato forti critiche nei suoi confronti, soprattutto nei confronti della religione islamica.
Grazie davvero a Danilo Ceccarelli, ministro interno, che peraltro è stato tra coloro che hanno espresso solidarietà a Nicolas Sarkozy dopo la condanna, lo ricordo, a 3 anni, 2 con la condizionale, che lasciano questo partito repubblicano orfano di un possibile, per quanto possa sembrare strano, candidato in vista delle presidenziali 2022. Si chiude così oggi la nostra puntata con i saluti in regia da Marco Pompi, dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione a Giulia De Luca e Costanza Spoccia, alla console da Manuel Francisci e ai microfoni da Luigi Spinola. Del Mondo torna domattina in diretta alle 6:50 con la rassegna della stampa estera, alle 11 con gli approfondimenti a tutti voi. Buona giornata all'ascolto di Radio 3.